Storie mondiali di Luca Ricci. Racconti.
Che cosa si può dire del calcio che non sia stato ancora detto? E ancora, come trasformare le partite di calcio in narrazioni, visto che, come ha detto meglio di chiunque altro lo scrittore spagnolo Enrique Vilamatas, il calcio è una realtà autocentrata, un fenomeno autoevidente, impossibile da raccontare? Forse più che altrove, col calcio la letteratura dovrebbe fare la letteratura. Occuparsi cioè di ciò che le compete, sposare un punto di vista inconsueto, raccontare la storia che affiora tra le righe, andare a cercare il lato oscuro della luna. Ecco allora l'idea di prendere, del calcio, uno dei momenti più in vista di sempre, quel gol di Maradona all'Inghilterra nel Mondiale messicano del 1986, e spogliarlo di tutte le ovvietà, rimetterlo in discussione, toglierlo dal museo del calcio dove giustamente è stato collocato e provare a rifarlo, in questo caso riscriverlo, da capo, usando un paio d'occhi nuovi e del tutto inconsueti, ovviamente, come succede in questo, il gol più bello della storia.
La bellezza non è che una promessa di felicità. L'ho letto da qualche parte, ma proprio non ricordo dove. Da ragazzo l'unica cosa che mi interessava era prendere a calci un pallone, e in fin dei conti non sono mai cambiato. Un calciatore, prima che una qualsivoglia abilità balistica, deve dimostrare un fondato attaccamento all'immaturità. Mi chiamo Terence Ian Butcher e alla maggior parte della gente ricordo un tranquillo difensore centrale, sarei per dire un gentiluomo d'altri tempi, se questo non contraddicesse la natura stessa del mio ruolo, che ha cercato di onorare la maglia inglese tra alti e bassi per 76 volte, prima di inaugurare una lunga quanto incolore carriera da allenatore. Insomma, niente a che vedere con gli eccessi di altri miei compagni, tipo Sansom, che a fine carriera si è lasciato divorare dai vizi, l'alcol, su tutti, finendo sotto a un ponte come un barbone, ripudiato perfino da moglie e figli. E prima di lui c'erano stati George Best e Paul Gascoigne. Tuttavia, anche in una carriera ordinaria, a guardarci bene dentro, può essere racchiuso un mistero. Forse è solo il vezzo di un calciatore senza qualità. Eppure sono convinto di aver commesso un peccato inconfessabile, benché sotto gli occhi di tutti, il 22 giugno 1986. Quel giorno era in programma il quarto di finale del campionato del mondo tra Inghilterra e Argentina, e lo stadio Azteca dove si svolgeva la gara era ricolmo di entusiasmo, ma anche di risentimento. I media internazionali avevano voluto vendere la partita come la rivincita che la storia concedeva all'Argentina per la guerra delle Falkland, o qualche stronzata simile. Noi inglesi avevamo cercato di isolarci pensando solo alla partita, e credo proprio che avessero cercato di fare così anche i giocatori argentini. Ma tutto questo c'entra poco o niente con quello che ritengo essere il mio segreto, l'atto inconfessabile, se si vuole il mio peccato, sì. Posso essere abbastanza preciso al riguardo, perché ho potuto tornare sulla scena del crimine, per così dire, tutte le volte che mi è parso. I vantaggi di averlo commesso durante una partita ripresa dalle televisioni di tutto il mondo, da quasi tutte le angolazioni possibili, e in seguito riprodotta in tutte le salse, grazie anche a rallenti e moviole. Ma prima della mia nefandezza, per così dire, c'è stata la nefandezza di Maradona. Quel figlio di puttana, 5 minuti dopo l'inizio del secondo tempo, approfitta di un disimpegno sbagliato di Hodge. Per anni nel cuore della notte mi sono svegliato di soprassalto in un bagno di sudore chiedendomi: Hodge, ma come cazzo hai fatto a rinviare la palla all'indietro, non verso la metà campo avversaria, ma dentro la nostra area di rigore? Hai fatto un numero da circo che neanche i difensori più scarsi della Second Division. Comunque Maradona, come un piccolo ladruncolo, riesce ad approfittarne. Fa un balzo sul pallone e lo insacca in rete con la mano destra. La mano de Dios, la ribattezzò in seguito, come se Dio, in quanto Dio, non fosse stato super partes. No, ma che? Dio aiutava deliberatamente l'Argentina, tifava a tal punto per l'Argentina da spendersi in prima persona per mandarla in semifinale, usando la mano di Maradona come l'incarnazione terrena della provvidenza, e noi altri inglesi non eravamo nient'altro che l'espressione del maligno, giocatore dai cui pantaloncini spuntavano gambe caprine. Sono convinto che se non ci fosse stato quel gol mostruoso, non sarebbe potuto nascere quell'altro, il capolavoro. Per fare qualcosa di eccezionale, bisogna sempre partire da uno svantaggio. L'Argentina stava vincendo, sì, ma quel gol irregolare, segnato con la mano, esigeva un altro gol, che vi si opponesse, addirittura che lo offuscasse. E successe proprio così, 4 minuti dopo, neanche il tempo di rendersi conto che il gioco era ripreso. L'argentino Enrique, un mediano abbastanza rozzo, fa un passaggio impreciso verso Maradona. A cose normali la squadra avversaria, cioè noi, avrebbe recuperato il possesso palla. Invece no. Maradona riesce ad arrivare per primo. Fa una Veronica per mettersi faccia alla porta e poi comincia la sua cavalcata lunga circa 60 metri per andare a segnare quello che è stato definito il gol più bello della storia del calcio. Tecnicamente descriverlo è abbastanza semplice. Dalla ricezione del pallone Maradona fa 13 tocchi. Stop di sinistro. Sinistro. Suola della scarpa per girarsi. Sinistro per fare la prima accelerazione e andare via a due inglesi. Sinistro, sinistro, quasi una carezza. Destro, un bacio con la punta del piede sul pallone. Sinistro, sinistro, sinistro per liberarsi di un altro inglese, e per la precisione quell'inglese sono io. Destro, sinistro e via un altro difensore. Sinistro con finta di tiro per dribblare il portiere. Sinistro per insaccare di piatto da un paio di metri.
E la tira Maradona, lo marca andò, pisa la pelota Maradona. Arranca per la brecha del genio del fútbol mundial. Y es el 38 per Borruchaga siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Diversi campioni per descrivere le loro gesta hanno usato l'espressione pensare coi piedi. Prima di quel gol credevo onestamente che fossero tutte stupidaggini, roba da dare in pasto ai giornalisti perché potessero scrivere i loro articoli e infinocchiare più gente possibile. Invece avevano ragione i campioni. Ma come per tutto il resto, non lo capisci se non ci sbatti la testa contro. Maradona ci ha messo una manciata di secondi per capire la strada da prendere, ogni volta effettuando il cambio di direzione giusto. Il tutto con un solo alleato, il compagno di reparto Valdano, che corre quasi parallelamente a lui, ma dall'altra parte del campo, obbligando le maglie della nostra difesa a restare troppo larghe. Questa almeno è la versione ufficiale, quella che osservando sbadatamente l'azione, anche più volte, ci resta in mente. In realtà Maradona ebbe almeno un altro insospettabile alleato, oltre a Valdano. Non so che sensazioni abbiano avuto i miei compagni mentre Maradona toccava quella palla passatagli sbadatamente, quasi fosse una patata bollente di cui disfarsi il più in fretta possibile, ma per me è stato come assistere alla nascita della bellezza. Nel momento stesso di quel primo tocco mi è parso di vedere aprirsi la tenda di un teatro immaginario. La bellezza è già tutta lì, nell'istinto di voler puntare la porta avendo ricevuto una brutta palla a centrocampo, ed è esattamente quello che fa Maradona, o che fanno i suoi piedi per lui. Si potrebbe anche chiamare con un nome migliore, cioè incoscienza, l'azzardo, il difetto che tutti i geni hanno compiuto per primeggiare nei rispettivi campi. La scoperta dell'America di Cristoforo Colombo, la Cappella Sistina di Michelangelo, l'inconscio di Sigmund Freud, la teoria della relatività di Albert Einstein. Puntare la porta da quella distanza significa ignorare le leggi del calcio, né più né meno. Vuol dire dimenticarsi di tutte le paternali che gli allenatori ti hanno rivolto da quando eri un pulcino. Cerca di fare la cosa più semplice, o guarda subito il compagno più vicino a te, o ancora, nel calcio si vince con 2 tocchi di pallone, te l'aggiusti e lo dai via. Maradona ha già superato 2 dei miei, quando toccherebbe a me affrontarlo. Per quanto assurdo possa sembrare, mi sento come uno che deve interrompere lo spettacolo sul più bello. Io, proprio io, adesso e non chissà quando, devo prendermi carico di questo lavoraccio. Sono un difensore. Sono stato programmato per interrompere le azioni pericolose dell'avversario, meglio sul nascere, ma anche in corsa, come nel caso specifico, o in extremis. Finché la palla non ha oltrepassato la linea della porta, c'è sempre possibilità di un intervento. Devo farlo, ma non voglio farlo. Mentre Maradona mi sta venendo incontro, e io con un po' di impaccio sto andando incontro a lui, capisco che non se ne parla proprio di intervenire. Guardando attentamente il momento in cui dovremmo entrare in collisione, è lampante come non sia lui a scartare me, bensì io a farmi da parte per lasciarlo passare. Una scivolata decisa e il gol più bello della storia del calcio non c'è più, magari anche senza farlo. Invece non faccio altro che fingere di dargli un calcio con la gamba destra. La allungo appena in modo che lui possa scappare sulla sinistra e buonanotte. So anche che l'azione non è finita, altrimenti che gol più bello della storia sarebbe, e che ora, se non voglio essere additato come un Giuda, devo in fretta e furia tornare sui miei passi, iniziare a rincorrerlo. È quello che faccio, stando sempre ben attento di restare dietro di lui, in scia, ma senza mai impensierirlo, che uno così, visto dove è partito e dove sta andando, cioè nel cuore dell'area avversaria, di cose da gestire deve averne già parecchie, a partire dai suoi battiti cardiaci. Il tempo di saltare un altro mio compagno della difesa e me lo ritrovo a una manciata di centimetri, le spalle marchiate da quel numero 10 che è in grado di eccitare un difensore come un drappo rosso il toro. Siccome non resta che il portiere, il vecchio Shilton, e poi accadrà il fatto, un gol pazzesco, inimmaginabile da tutti, fuorché da uno che si chiama Diego Armando Maradona, sarebbe il caso di atterrarlo, commettere un fallo da rigore. Una banale entrata da dietro come ne ho effettuate a milioni tra allenamenti e partite ufficiali, per non parlare di tutte le volte che da ragazzino rientravo a casa con le ginocchia sbucciate e un occhio nero per colpa di un'entrata maschia. E l'azione sarebbe finita. Quel gol, proprio quel gol leggendario, cancellato per sempre, non registrato dalle telecamere, non scritto sugli almanacchi. Finisco per scivolare accanto a Maradona, una scivolata all'acqua di rose, non sopra di lui, ma di fianco a lui, mentre Shilton è superato e il pallone rotola in rete. Non l'ho mai raccontato a nessuno, perché immagino sia difficile crederci. Quando vedo Maradona esultare, provo sollievo. Non ho intralciato la bellezza. Una volta tanto, non ho fatto il difensore guastafeste. Ma devo stare attento. Forse qualcuno tra i 114.580 spettatori paganti potrebbe accorgersi delle mie emozioni. E allora improvviso un gesto di disappunto. Mi batto le mani sulle ginocchia come un bambino capriccioso a cui non è andata come voleva lui. E invece sì, è andata esattamente come volevo anch'io. Il gol più bello della storia del calcio non è stato fatto soltanto grazie ai 60 metri percorsi, i 4 giocatori avversari saltati e il portiere dribblato di Maradona. L'ho fatto anch'io, con le mie esitazioni, la mia rincorsa fiacca, il mio tackle eseguito in ritardo e senza convinzione, il mio rammarico artefatto. Ci è voluto tutto il genio di Maradona e tutto il lassismo di un difensore e forse di una difesa. Forse siamo stati tutti accecati da quel sogno di bellezza collettivo. Non voglio tutto il merito, non sono presuntuoso fino a questo punto. Voglio solo essere ricordato come Terence Ian Butcher, 76 presenze da difensore centrale con la nazionale inglese e coautore del gol più bello della storia.
Si io fuera Maradona, viviría como él. Si io fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si io fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él, mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien.
Cosa provò la nazionale italiana dopo averne presi 4 dal Brasile nel mondiale messicano del 70? I marcatori furono nell'ordine Pelé, Gerson, Gersinho e Carlos Alberto. E come si deve sentire la nazionale olandese, ma starei per dire l'Olanda tutta, in quanto paese, per 3 volte in finale ai mondiali senza essere mai riuscita a vincere, per la precisione nel 1974 in Germania, nel 1978 in Argentina e nel 2010 in Sudafrica? O ancora, quali erano le sensazioni della Francia capitanata da Michel Platini, che non vinse mai un mondiale, dopo essersi fatta rimontare 2 reti nei tempi supplementari e aver perso ai calci di rigore contro la Germania Ovest nella semifinale del mondiale spagnolo del 1982? Se esiste un lato oscuro del calcio, questo riguarda senz'altro la sconfitta. Chi perde è funzionale alla narrazione finché l'arbitro non fischia la fine delle ostilità. Ma nella memoria restano i vincitori, che spesso, come si dice, riscrivono persino la storia. Gli sconfitti vengono ricordati per osannare le gesta di chi ha vinto, eppure la lingua e la letteratura battono dove il dente duole, e una buona apologia della sconfitta, senza il buonismo del più noto motto sportivo, l'importante non è vincere, è partecipare, è quel che si prefigge questo discorso di accettazione. Subuteo mon amour.
Per aver saputo perdere con grazia la sfida tra l'uomo e il vuoto che lo pervade. Con questa motivazione ufficiale, l'Accademia svedese mi aveva proclamato vincitore del Nobel per la letteratura, il che era abbastanza comico, visto che si parlava deliberatamente di una sconfitta, di uno scacco, di una Waterloo. Vincevo, insomma, perché avevo saputo perdere meglio di chiunque altro, con grazia, dicevano loro, facendomi passare addirittura per uno scrittore delicato, ma la cosa non mi faceva ridere neanche un po'. A dirla tutta, quando uscì la notizia me ne rattristai. Innanzitutto il Nobel non aveva quasi mai premiato i grandissimi, Sully Prudhomme, non Henrik Ibsen, tanto per intenderci, i primi della classe, i secchioni, ma mai i geni al di là del bene e del male, gli unici su cui si potesse davvero scommettere a occhi chiusi. Immagino che il premio, se fosse stato istituito prima del 1901, avrebbe lasciato a bocca asciutta persino Omero o Shakespeare. Ma tutto sommato, questo non c'entrava niente con la mia malinconia. Non avevo mai sperato nel Nobel e a dirla tutta non sapevo neanche chi avesse avanzato la mia candidatura. Se ne parlava ormai da qualche anno, era vero, ma pensavo si trattasse di quelle voci messe in giro per alimentare ipotesi stravaganti, nomi funzionali a rendere il premio un po' più mondano e chiacchierato. Iniziai a preoccuparmi seriamente quando seppi che i bookmakers inglesi mi pagavano 9-1. Coi soldi non si scherza. Non ero proprio il favorito, ma rientravo comunque tra i primi 5. Il telefono di casa squillò una prima volta, poi una seconda, poi una terza. Era insistente. E io mi dissi che doveva trattarsi per forza di cose della Royal Swedish Academy, anche perché gli orari combaciavano. Tra poco avrebbero diramato il nome del vincitore. Avrei potuto andare a rispondere e cadere dalle nuvole. Io ero stato candidato cosa? Io avevo vinto cosa? Io Nobel cosa? Riguardo al Nobel, un mucchio di scrittori aveva scelto la modalità stronzo snob in servizio permanente. C'è chi aveva deciso di andarsene a zonzo in isole esotiche sprovviste di telefoni proprio il giorno dell'assegnazione, per esempio Scimusini. C'è chi aveva costretto il comitato a lasciare un messaggio in segreteria, per esempio Alice Munro. C'è chi il Nobel aveva perfino rifiutato, Jean-Paul Sartre. Ricordo questa grandinata di chiamate e a ogni squillo la consapevolezza che mi sarei dovuto precipitare a rispondere, o quantomeno degnarmi di accendere la televisione o la radio, perché era ovvio che avessi vinto io, che fossi stato condannato a una sovraesposizione senza precedenti. Quell'anno il Nobel aveva scelto scienziati di prim'ordine nei campi della medicina, della fisica, della chimica, dell'economia, gente che con rispettive intuizioni, scoperte e studi aveva effettivamente sospinto in avanti l'umanità, magari anche solo di un passetto. Com'era possibile che io mi fossi appropriato della loro stessa onorificenza semplicemente per aver perso con grazia? A pensarci la cosa mi faceva scompisciare dal ridere, oltre a farmi provare un fastidioso complesso di inferiorità. Ma che c'entravo io con quei cervelloni? Sì, ok, forse erano terribilmente noiosi e si comportavano come se facessero parte di un club del cucito del cazzo, ma sempre meglio di me. Io ero soltanto un innocuo homme de lettres, uno che aveva architettato una bolla di sapone, tutt'al più, senza essere giunto a nessuna verità empirica comprovata scientificamente. Tuttavia, adesso ero lì, e tra poco sarebbe giunto il momento di dirigermi sul proscenio del Concert Hall per leggere il mio discorso di accettazione. Dopo ci sarebbe stato il ritiro di medaglia, diploma, documento attestante il compenso di 8 milioni di corone svedesi, pari a circa 900.000 euro, relativo inchino a Sua Maestà, il ricevimento al municipio di Stoccolma, che anche se tirato a lucido aveva l'aria di una caserma dei pompieri, il banchetto nella fottuta sala blu e il gran ballo nella fottuta sala dorata, tripudio mondano dell'aristocrazia locale, un gruppetto di vegliardi con corone, fasce, coccarde e spille, davvero niente male. Il fatto decisivo per la mia scrittura, a pensarci adesso, non è stata una macchina per scrivere, o una biblioteca di famiglia, o una bruciante delusione d'amore in età scolare, no. Se dovessi pescare, tra tutto, direi che è stato il subbuteo, ovvero quel gioco del calcio in miniatura che in seguito è stato scalzato dai videogames. Il subbuteo, a volerlo spiegare, è semplicissimo. C'era un panno verde che faceva da campo, spesso fissato a un tavolo di compensato con delle puntine da disegno, e chi voleva essere molto elegante e attento ai particolari sceglieva delle puntine verdi, cioè dello stesso colore del panno. Le porte, due squadre di giocatori e un pallone. Che è stato un oggetto decisivo per la mia scrittura, e in fin dei conti per essere arrivato a Stoccolma qui davanti a tutti voi, l'ho realizzato solo qualche settimana fa, quando ho cominciato a buttare giù qualche idea per questo discorso. Il punto è che io a subbuteo ci giocavo quasi sempre da solo, cioè le partite che preferivo erano quelle in cui tenevo tutte e due le squadre, la mia e quella avversaria. Cercando di essere più imparziale possibile, guidavo a suon di tocchi dell'indice destro sia i giocatori amici che quelli nemici. Mi impersonavo, se si vuole, sia nei buoni che nei cattivi, sia nel bene che nel male. E trovavo motivi di godimento sia quando giocavo per i miei che quando giocavo per gli altri. Nel primo caso c'era la voglia di segnare, magari il gol decisivo all'ultimo minuto. Nel secondo c'era il piacere, forse sottilmente perverso, di schierarsi per la parte avversa senza perdere di vista l'imparzialità. Oltre che giocare, mi guardavo giocare. Difatti ero anche il telecronista che seguiva l'andamento della partita cercando di essere anche in quel frangente molto obiettivo, benché ovviamente accorato. Mi capitava di perdere giocando da solo? La risposta è sì, mi capitava spesso. Questo perché più della prestazione agonistica, più del risultato finale, mi piaceva gustare l'andamento melodrammatico della sfida, il suo farsi narrazione emotiva. Vincere sempre solo per il mero fatto che giocassi da solo sarebbe stato uno schema narrativo troppo prevedibile. Non ci sarebbe stato gusto e tutto il pathos si sarebbe ridotto a una gara sportiva truccata. Invece quelle partite semmai erano artefatte, cioè messe in scena, interpretate su copioni che cambiavano di volta in volta. Sarà anche per quello che mi appassionavo al contesto. Ricordo perfettamente lo struggimento e l'emozione di vedere le alterazioni del campo causate dalla luce che entrava dalla finestra del salotto. Tenevo il subbuteo sopra il grande tavolo da pranzo che la mia famiglia utilizzava solo per le feste comandate. Quando fuori pioveva, per me pioveva anche sul terreno di gioco. Il prato si zuppava d'acqua, i giocatori diventavano fallosi e si sporcavano di fango. Nelle giornate di sole, al contrario, potevo quasi sentire il profumo dell'erba appena tagliata. Poi c'erano le notturne, quando giocavo di sera e il campo poteva essere illuminato dal grande lampadario al centro del soffitto, di norma per le partite importanti, le finalissime, oppure da una più modesta abat-jour per le gare non di cartello o per le fasi eliminatorie. A volte fabbricavo delle sottili strisce con la carta igienica che disponevo dietro le porte, come se le avessero gettate dagli spalti le tifoserie, simulando un'atmosfera da partita sudamericana. Usavo persino i coriandoli del carnevale. Insomma, quel panno non è mai stato un mero rettangolo lanuginoso sopra cui fare scorrere una pallina, ma il supporto di una liturgia e quindi di un testo. Le rare volte in cui veniva a trovarmi un compagno di scuola, invece, mi divertivo meno. Mi rendevo conto che ciò che contava, sia per me che per l'amico, era di sopraffare l'altro. Non riuscivo ad appassionarmi a quelle gare muscolari, a quell'esibizione di destrezza in punta di dito. Ero negato con il subbuteo, a dirla tutta. Non mi sono mai riusciti i tiri a effetto. Non sapevo imprimere alla pallina il giro, battere le punizioni alte, infilare il portiere con dei pallonetti. Tutte le cose strettamente tecniche mi interessavano meno della gioia della vittoria e del dolore della sconfitta. E giocando con un avversario in carne e ossa, ero costretto a sposare un unico avvilente punto di vista. Ero destinato, condannato, all'esultanza e all'imprecazione. Non avevo la possibilità di capire le ragioni altrui. Insomma, il subbuteo, mi pare adesso con ogni evidenza, è stato un lungo apprendistato, una specie di palestra per la scrittura.
Oggi ho giocato io, con due racconti dedicati non a caso all'arte della sconfitta. La prossima settimana, sabato e domenica, sempre per passioni, passerò la palla, per usare una brutta metafora calcistica, a una squadra di 10 scrittori italiani che ridefiniranno per noi alcune parole basilari del calcio. Giorgio Vasta per dribbling, Antonio Pascale per cross, Elena Stancanelli per rigore e così via. Un sillabario, che è un altro modo ancora per continuare a raccontare il calcio. Grazie al lettore d'eccezione di oggi, Luca Biagini, un saluto da Luca Ricci.
Regia di Cettina Flaccavento. Per riascoltare e scaricare questa puntata, passioni.rai.it.